Era un bello stand vicentino, eh?
Sì.
Ci siamo trovati bene. Ben ritrovati.
Con grande entusiasmo.
Eccoci, siamo ancora mentalmente a Vicenza, a NT, Automation and Testing.
Sì.
Siamo stati lì dal 28 al 30 di ottobre. E questo che abbiamo di sfondo oggi, perché ci vede in video, era il nostro stand, che è uscito bene.
Sì, è uscito bene, anche se poi la gente, vedendo i gestionali, non aveva capito che li facevamo, però vabbè.
Sì, abbiamo capito che dovevamo scrivere produzione di gestionali, perché bisogna essere proprio espliciti su questa cosa.
Sì.
E comunque, oggi naturalmente cogliamo l'occasione per fare un attimo un recap di quello che è successo. È stata un'esperienza sicuramente positiva quella di, di Vicenza, è stato ben organizzato l'evento, abbiamo avuto diversi contatti.
Sì, Stefano Di Rigo è quello che ci ha seguito tutto il tempo, è stato
gentilissimo. Sì, dobbiamo ringraziarlo perché ci ha servito molto bene nel tutto il prima e anche durante, ci è venuto a trovare.
Sì, noi che eravamo un po' più piccoli potevamo anche essere un po' trascurati, invece ci ha trattati quanto i grossi, quindi
sì, ci siamo trovati
è stato molto
bene,
bello.
Proprio, sì, assolutamente. Durante questi due giorni, dato che ci trovavamo in questa expo di soprattutto incentrato sui macchinari, no?
Sì.
Perché c'erano tanti bracci meccanici, c'erano automatismi, c'era
il distributore di Tic Tac, che era
sì, quello che era davanti a noi da questa parte. E poi c'era, mi dicevi, il muletto che si guida
da solo. Sì. Che io sono rimasto un sacco di tempo a guardare questa cosa, perché era bellissima. Poi c'era l'aspirapolvere grosso così che
sì,
prendeva...
Sì,
te lo faccio bene, l'aspirapolvere.
E più o meno la dimensione era quella, così. Effettivamente.
No, era bellissimo perché prendeva delle cose enormi e poi li distruggeva e li aspirava e poi continuava la sua vita così.
Non bisogna lasciare niente per terra.
No, il fatto è che c'era gente, perché l'hanno fatto anche passare nei corridoi, effettivamente poi evitava le persone. So che essendo un po' pesante ci metteva un attimino a evitarle. Cioè tipo Rumba che è velocissimo, invece questo qua essendo massiccio. Poi c'erano anche le cose bellissime tipo Polpo che sollevavano dei pacchi pesanti, c'erano diverse macchine che facevano questo, ma la più bella era il Polpo, perché comunque lo prendeva piano e lo rilasciava progressivamente, invece altri magari facevano tac e boom così, invece
sì, con queste ventose, piccole ventose che prendevano il pacco e va in
sì, poi c'erano i portoni automatici bellissimi che si da su, da giù, da tutte le parti. Cioè,
e quindi in tutto questo spettacolo visivo, noi abbiamo pensato di portare qualcosa, almeno che, visto che noi produciamo software, non è che si può mostrare
non
il software in movimento.
Non potevo mettermi a fare la ruota, diciamo.
Sì, non c'era molto spazio per diciamo, performance visuali. E quindi abbiamo pensato di portare qualcosa che mettesse in correlazione il mondo fisico con appunto l'informatica.
Sì.
Abbiamo portato questa cosa, io oggi ho portato anche un piccolo filmato, per chi invece ci ascolta in podcast lo descriviamo soltanto. Avevamo già visto l'altra volta, in una puntata precedente, questa app che avevamo realizzato apposta per appunto la fiera,
sì.
Una app realizzata un po', diciamo, a veloce anche, che fa semplicemente un rilievo del colore inquadrato, in questo caso nel quadratino centrale dello schermo, quindi al centro dell'obiettivo, e lo definisce. Quindi legge i valori RGB, rosso, verde, blu, e la loro combinazione, in base alla combinazione che riesce a identificare, lo definisce, quindi c'è rosso, rosa.
Sì, poi abbiamo escluso dei colori perché altrimenti non finiva più.
E il tutto l'abbiamo montato in un setup più completo, che era il cellulare montato su questo braccio rotante, anche nel nostro caso, una cosa semplicissima che fa da sinistra a destra, inquadrava in questo caso i nostri bicchieri colorati di Google, giallo, rosso e verde in questo caso, e mandava i dati a un server remoto AS400, un
IBM
AS400, quindi un sistema, diciamo, contemporaneo che comunica con un sistema più anziano, il quale aveva come terminale di fruizione questo Minitel, quindi un terminale del 1983, francese in questo caso, corrisponde
ancora giovane,
ancora giovanissimo, sì, però diciamo molto distante dallo smartphone. E il nostro, per gli italiani, quello che i francesi chiamano Minitel è il nostro Videotel, per chi se lo ricorda, questi terminalini che servivano per collegarsi da remoto a vari servizi online prima che internet si diffondesse. E in questo caso il nostro Minitel riceve in tempo reale dal server S400 il nome del colore e lo visualizza a video in tempo reale, in tempo più o meno reale, perché chiaramente ha i suoi tempi il terminale proprio per scrivere lo schermo.
No, è vero.
Poi ci sono io nel filmato che sistemo, facevo il fine tuning della posizione dei bicchieri per essere sicuro che prendesse bene.
No, ma ha avuto successo anche con i ragazzi delle scuole, ha attirato anche clienti nel fatto che di vedere che facevamo parlare due sistemi completamente diversi tra di loro, di epoche diverse, quindi effettivamente ha funzionato, diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto.
Sì, molte persone si sono fermate anche perché magari si ricordavano dei Videotel appunto in Italia, dicendo cosa avete portato, dove l'avete trovato,
come c'è qualcuno che addirittura, forse dovrò fornirgli un Minitel che abbiamo il contatto. Sì, l'ho messo sul biglietto da visita, perché poi abbiamo avuto diversi contatti, quindi ogni volta ho dovuto scrivermi sul biglietto da visita la particolarità di ogni persona, in pratica. Come anche lì, prima avevamo messo questo, poi facendo gestionali, vedendo che leggendo gestionali la gente non per forza capiva che li facevamo, quindi ho dovuto anche prendere il computer, aprire una dashboard per mostrare che facevamo questo, e quindi qualcuno è venuto a vedere anche, chiedere di guardare un po' come era fatto. Poi c'era anche l'altra cosa, del rilievo dell'energia in domotica, che anche questo era un'altra cosa che portato un altro tipo di lavoro.
Non ho portato l'immagine, comunque magari la vediamo la prossima volta.
Però poi è arrivato uno che giustamente gestisce una lavanderia, che voleva automatizzare, quindi quando ha visto che riuscivamo a gestire col multimetro elettrico su Baradin, riuscivamo a fare una lettura del
valori,
consumo in tempo reale, si è interessato chiaramente a quello che stavamo facendo noi.
Certo.
No, quindi sono state le cose che poi la prossima volta a febbraio, perché anche lì ritenteremo di nuovo il finanziamento e ritenteremo di partecipare a Torino, e così abbiamo già le idee chiare, nel senso che fare queste esperienze, perché quando uno lavora in subappalto e tutto, tendenza a lavorare diciamo in casa dal cliente, e le fiere non li calcoli più di tanto. Invece abbiamo iniziato a voler cambiare un po' musica.
Un po' di comunicazione diversa da quella che abbiamo fatto fino adesso, che era poca e niente, a parte qua.
Sì, in realtà è nato dalla fiera francese, che però non ci sono finanziamenti per il momento su fiere internazionali, quindi ringrazio anche questa cosa, nel senso che così almeno abbiamo vissuto una fiera in Italia.
Sì. Adesso vedremo a Torino se riusciamo ad andare anche lì giochiamo in casa, diciamo, è anche più semplice, anche per le stampe possiamo portarcele direttamente.
Sì, con la mia versione hostess, in questo caso.
Allora, a parte questo doveroso appunto recap di quello che è successo a Vicenza, sicuramente ne parleremo ancora, magari ad esempio per la domotica la prossima settimana, oggi parliamo di altre cose particolarmente interessanti. Uno, quando si parla di porno è sempre interessante, no? C'è una notizia che probabilmente avrete sentito tutti, perché ne parlano tutti i telegiornali, perché ce l'ho qua, la notizia bella pronta, dal 12 novembre il governo italiano, in realtà la Agcom, ha deciso di bloccare l'accesso ai siti per adulti, alcuni siti per adulti, perché poi tutti, anche difficile tecnicamente poi beccarli tutti.
Poi ovviamente quelli più piccoli magari non hanno i tecnici anche capaci di fare alcune cose, quindi anche questo comunque.
Poi è un universo, no? Quello, quindi è difficile anche da controllare. Comunque dal 12 novembre i minorenni non potranno, già non potevano in teoria entrare, ma tecnicamente non potranno più entrare in questi siti, perché ci sarà la verifica della maggiore età. Allora, questo è ancora tutto, naturalmente, come tante volte succede, si fa la legge, ma poi non ci sono gli strumenti per applicarla, perché subito si è pensato allo SPID per identificarsi.
Però lo SPID forse non ci sarà più, non so a che punto siamo.
Beh, diciamo, invece che lo SPID, magari diciamo la carta d'identità elettronica. Però se in realtà sembra che non sarà così, ci sarà poi un'app dedicata, per definire
tutto
poi dicevano che forse la metteranno dentro l'app io questa
cosa. Sì, almeno questo, perché sennò uno anche, si ritrova.
Che... No, anche per evitare che poi tu hai il telefono, no? Ti passa, dice scarica le app.
Scannerizza il QR, che sei qua, cioè, ma come faccio, visto che ti sto usando?
Ah sì, sì, scannerizza, con lo specchio devi fare. No, dico, magari uno c'ha l'app installata, non è che fa una bellissima figura, sì, anche no. Magari devi fare, ah, ma c'hai l'app quella per autenticarti su siti porno. Ma in realtà noi ne parliamo non tanto per il porno in sé, anche perché poi si parla di siti, anche perché non è il nostro lavoro, ma perché si parla di siti, poi siti per adulti in generale, potrebbero essere anche le scommesse, ad esempio. Quindi
ah, sì, sì, anche.
Adesso si parla di questo, ma perché si è parlato subito di VPN su questa cosa? Perché la prima obiezione che è nata è ok, blocchi l'accesso ai minorenni, parliamo magari non di bambini per forza, parliamo di 16 anni, 17 anni, che sono comunque potenzialmente anche abbastanza tranquilli con computer, cellulari, quindi hanno un po' di dimestichezza, questi minorenni troveranno il modo subito per entrare lo stesso. Come troveranno? Con la VPN. La VPN come funziona? Adesso lo vediamo in una figura che ho portato, come dovrebbe funzionare in realtà. Allora, come funziona la VPN? Io mi collego dal mio computer, dal mio smartphone, mi collego al server di una VPN, tutte le mie richieste, cioè il passaggio di informazioni in avanti e in indietro, verso poi il servizio a cui mi voglio collegare, qualsiasi servizio sia, passano attraverso questo server. Questo server mi maschera anche. Quindi se una VPN si trova, ad esempio, il server della VPN si trova in America, dove non ci sarà, almeno per il momento non c'è questa legge, il sito destinatario, quindi ad esempio in questo caso il sito per adulti, vede la mia chiamata dall'America e quindi non mi pone, anche se normalmente magari ottempererebbe ai requisiti dello Stato italiano, del governo italiano, non si accorge che io mi sto collegando dall'Italia, no. E quindi mi fa passare tranquillamente.
Anche per le partite di calcio si può fare.
Sì, questo già si usa per diverse cose, anche per accedere a, magari a delle
per
serie TV.
Non dovremmo
TV,
dirlo, in realtà.
Ma anche per delle serie TV che magari non
o
hanno
per
i diritti di trasmissione
per gli sconti
sulle
compagnie aeree.
O per gli sconti sulle o anche per il booking degli hotel. Sì. Che, se si sa che un determinato paese ha dei prezzi mediamente più bassi, io passo attraverso una VPN e... il sito degli hotel, pensa che sono collegato dalla Romania, dalla Lettonia, non lo so,
sì,
paesi in cui
meno.
Vengono tenuti i prezzi più bassi e mi applica dei prezzi più bassi. Questo è come funziona e come dovrebbe funzionare. Però questi minorenni che immaginiamo si collegheranno, utilizzeranno largamente delle VPN, soprattutto delle VPN gratuite.
Sì, poi è molto di moda in questo momento, quindi...
E non avendo magari la disponibilità finanziaria per pagare, solito NordVPN, tutte quelle famose che sono a pagamento e si considerano un po' più sicure, allora succede quest'altra cosa. Poi c'è il porcospino, che è il nostro minorenne di turno, giustamente, che si collega ad una VPN che non si sa da dove arrivi, che è gratuita, bellissimo, ma in realtà prima di passare, magari funziona, prima di passare le richieste verso il servizio che ci interessa, cioè, quasi diciamo, hacker, il governo, ma molto più probabilmente ci sarà un'azienda che utilizza i dati che passano attraverso il loro server tranquillamente in chiaro, quindi tutto quello che lui fa, magari anche durante la giornata, perché una volta che viene lasciata la VPN collegata, uno difficilmente va a staccarla, riattaccarla, no? E quindi magari i suoi dati personali, le sue chat, qualsiasi cosa che soprattutto di un minorenne non dovrebbero essere divulgate, finiscono nelle mani di chissà chi. E quindi è il classico caso in cui ci si chiede magari, ma questa cura non è, forse era peggio, era meglio la malattia della cura.
Sì,
caso,
no, questo sì.
Perché...
Poi fa un po' una sfida, i ragazzi giustamente...
Sì, in più tra l'altro è anche sfidante, quindi quando si crea, no, una difficoltà nel accedere a qualsiasi, anche ad esempio appunto i siti di scommesse, parliamo di qualsiasi cosa... si rischia che poi con il fascino del proibito veramente si faccia l'opposto esattamente. Quindi attenzione, questo è per dire, visto che noi ci occupiamo di cose tecniche, questo è prettamente tecnico, quando vi collegate a delle VPN, anche magari per vedere appunto la serie TV che non ha i diritti di trasmissione per l'Italia, che è una cosa, un peccato veniale diciamo, tenete conto magari di utilizzarla, ok, se gratis, ma utilizzatela solo quando state facendo quello.
Sì, sì, no, perché non aprite
dimenticatevela
le porte
aperta. Anche a me è capitato di un plugin di VPN che utilizzo per collegarmi ad esempio agli streaming francese, ad esempio una volta ho guardato mi sembra le Olimpiadi, però in versione lo streaming ufficiale delle Olimpiadi, sì, a Parigi, che però era dato da TF1 forse, che ha
idea, sì, no, TF1 non è bloccato,
verso
sì,
l'estero,
sì, sì, purtroppo sì,
e poi facilmente mi capita di dimenticarlo attaccato e quindi io magari continuo a navigare utilizzando la VPN accesa, tutto continua a funzionare, magari leggermente più lento, ma con le connessioni di oggi magari non ce ne accorgiamo nemmeno, e intanto però io sto utilizzando, tutti i miei dati stanno passando attraverso questo server che io non so magari dove si trova, perché in quel caso in Francia,
sì, sì,
perché sto facendo finta di essere collegato dalla Francia, ma non so chi la gestisce quel server, e quindi potrei essere vittima poi di un furto di dati.
Sì, poi quindi c'è attenzione. Anche il VPN più serio, invece, quello che è collegato ai gestionali, che sistemi gestionali.
Allora, quelli sono i VPN privati. Ok, quindi sì. Allora, continuiamo a parlare di VPN, effettivamente.
Sì.
Tu vuoi parare sul discorso di Mago, ad esempio.
Sì, perché per esempio sto facendo l'interprete per un progetto fatto su Mago, e ovviamente questa è in Africa, e le sedi si trovano in diversi posti, quindi Mago sarà installato su diverse macchine in questo caso, e ovviamente non possono fare i test fino a quando non verrà installata la VPN nel posto dove verrà usato, nel senso. Ed è per questo che anche lì, poi so che molti software sono così, nel senso che sia SAP che sia Mago, o altri hanno questi limiti, a parte Mago che è anche la versione web, che in questo caso libera
software.
Un po', però è un'altra cosa, cioè sono due cose diverse, e effettivamente o lavori in ufficio o lavori da casa, per esempio con un'amica che lavora a IBM, che a questo punto lei deve lavorare o a casa o in ufficio o in altre aziende, fanno anche la stessa cosa praticamente.
Allora, a quel punto utilizzi la VPN per motivi di sicurezza, quello è il contrario, cioè io mi collego alla VPN di IBM, gli uffici di IBM, per lavorare con la stessa sicurezza con cui lavorerei se fossi in presenza in ufficio.
Sì, sì.
È tutta un'altra cosa quella. E però purtroppo molti programmi lo richiedono per forza di cose, perché ad esempio nel caso di Mago, ne abbiamo parlato tante volte, questo gestionale di Zucchetti con cui noi non lavoriamo direttamente, ma interagiamo con i nostri e-commerce, non è, a parte Mago Web, ma appunto un'altra cosa, è un programma installato su Windows, come Word, praticamente, no? E per utilizzarlo non posso collegarmi da browser, devo collegarmi in desktop remoto al computer che ospita Mago, in cui è installato Mago. Mm-hmm. Per farlo potrei fare direttamente con desktop remoto, ma desktop remoto non è sicuro, non è un sistema sicuro.
No, non
sicuro.
È una cosa...
Non si può lasciare la porta di desktop remoto aperta, perché poi è un disastro, diciamo.
Sì, sì, no, se no lo devi fare per poco tempo in modo controllato. Nel
sì, magari a scopo di test, però non si può lasciare 24.
Sì, per esempio durante la fiera abbiamo avuto una richiesta per capire un po' come fare una ricerca su Mago. Non usando Mago fisicamente abbiamo dovuto contattare il nostro collaboratore che invece sviluppa su Mago, e mi ha detto no dai, facciamo che mi collego tramite AnyDesk sul tuo computer, così ti spiego come si fa. Poi alla fine abbiamo fatto diversamente, perché sono riuscita a trovare da sola come funzionasse, però si poteva fare anche così, ma questo si fa con lo sviluppatore ufficiale, nel senso, quindi lì lavoriamo, siamo al lavoro tra noi due, riusciamo a farlo senza aver paura che qualcuno interferisca in mezzo.
Sì, certo, quello diciamo, non è un problema vero e proprio, però se io ho un programma a cui devo accedere da remoto in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento della giornata, devo lasciare un modo per entrarci sempre. Se lascio il desktop remoto aperto o anche altri tipi di accesso,
chiunque, poi
è un problema, perché poi ci sono attacchi a pioggia, quindi è da evitare assolutamente. La VPN in questo caso risolve, perché io lascio aperto il desktop remoto, ma solo per chi si connette dalla rete locale, quindi un ufficio ad esempio. Da fuori mi collego alla VPN dell'ufficio e quindi a quel punto mi trovo come se fossi con il mio computer fisicamente collegato alla rete privata dell'ufficio. Da lì non ho non ci sono più restrizioni, perché diciamo ci fidiamo, speriamo di fidarci di chi sta in ufficio sì. con noi, che non c'è bisogno di mettere particolari restrizioni e posso collegarmi a tutto. Questo è un uso della VPN professionale, tutto diverso da quello che dicevamo prima, con altri scopi e con altre diciamo con altri requisiti di sicurezza che sono diversi. Io mi collego ad una VPN fidata che magari ho impostato io, ho impostato il mio gestore di rete, il mio sistemista, e quindi non c'è il problema di essere intercettato, a meno che il sistemista non sia un delinquente.
Parlando di delinquenza, poi per stare un argomento un po' simile ma diverso, c'erano dei ragazzi che ovviamente studiano informatica, che mi chiedevano delle cose su quel famoso Minitel. E a un certo punto abbiamo parlato di scuola, perché noi qualche volta ci è successo di andare a insegnare tipo al Pininfarina in altre scuole così di informatica, e la cosa molto divertente è che ogni volta tu devi combattere con tutti i firewall imposti dalla scuola. Quindi dicevo ai ragazzi, se volete un po' sfidare un po' la cosa, vi conviene provare a aprire quelle porte e sfidare un po' il tecnico della scuola per vedere, così almeno imparate delle cose concrete che possono servire nel vostro lavoro.
Sì, anche in...
Che non è una cosa che da fare, però...
Anche negli uffici, spesso ci sono dei firewall che impediscono di navigare in tutti i siti liberamente.
Ah, sì, sì, sì.
Ci è capitato, tra l'altro, anche lì alla fiera.
No, ma anche con... un cliente anche che non poteva vedere dall'ufficio delle cose. Perché...
Sì, anche con diversi clienti è capitato, ma proprio a noi è successo, mi ricordo che dovevamo collegarci a un sito,
forse.
No, un sito web normalissimo di qualcosa, di monitoraggio di qualcosa.
Ma io mi ricordo l'FTP.
Era bloccato. Ah, sul nostro cloud.
Ah sì, non,
di Aruba,
non ci lasciava
cioè,
fare,
un servizio
è
di
vero,
Aruba,
è vero.
Niente di che.
Non potevo trasferire il file.
Quindi, ecco, quello è un esempio di un firewall, in questo caso del Wi-Fi, che poi per l'amor di Dio va benissimo, Wi-Fi gratuito
sì, sì.
alla fiera, funzionava anche abbastanza bene in generale, che però è stato configurato probabilmente con un software di sicurezza, un firewall di sicurezza, che apprende da solo e quindi decide di filtrare
sì.
determinati servizi in base ai suoi criteri, magari con l'intelligenza artificiale, non lo sappiamo,
cioè.
E blocca dei servizi che non andrebbero assolutamente bloccati, perché non c'è motivo di farlo.
No, no, chiaramente no.
Un servizio di
però,
Aruba,
in fondo,
Aruba Drive era, quindi figuriamoci.
Sì, sì, però per evitare almeno di avere problemi, boh, blocchi il massimo.
Sì, magari conservativo, quindi blocca, magari meglio, loro dicono, bloccare più,
sì.
più
però,
che bloccare
nella
meno.
Nella scuola
però.
Di informatica è sempre molto divertente questa cosa, che ogni volta che provi a aprire qualcosa, si blocca sempre, quindi devi chiamare il tecnico, devo aprire quella porta, o devi chiamare il giorno prima dicendo io sto per usare tale programma su tale cosa, quindi loro devono sbloccare le porte per questi programmi
sì.
proprio precisi, e quindi diceva ragazzi, ma ho detto divertitevi, visto che fate informatica, provate un po', ma non per fare il delinquente, ma per imparare qualcosa.
Sì, mi ricordo al Pininfarina avevamo fatto questo progetto, forse il secondo anno. La collaborazione con... scuola lavoro, di fare una mini telecamera che appena
sì.
accesa iniziava a pubblicare una live su YouTube senza dover configurare niente, quindi una telecamera per YouTube
sì,
praticamente.
Sì, mi ricordo un'altra cosa.
E c'erano state un sacco di difficoltà perché il tecnico ci diceva che però mandare sull'ingress di YouTube per mandare appunto in live era un problema perché avrebbe dovuto aprire delle porte, e quindi cosa abbiamo fatto? Alla fine abbiamo usato una SIM da cellulare normale
sì.
in modo da essere completamente indipendenti e non dover sottostare al wifi.
Tanto mi è rimasta una cosa che mi dico agli insegnanti, state attenti allo storico dei vostri filmati YouTube.
Sì, è vero. La cronologia di YouTube
era stato molto divertente.
È critica,
questo,
sì.
devo
mi
dire.
Ricordo anch'io quella scena imbarazzante. Sì,
sì.
Sì, tanto sull'account della scuola.
Quindi. Sì, sì, no, quindi sì. è stato... Noi non abbiamo fatto finta di niente, perché ovviamente, però effettivamente nelle scuole, insegnanti, fate i bravi.
Sì, usate i vostri account personali a casa, magari. Eh sì, perché lì YouTube, con tutto che YouTube è un servizio lecito, eccetera, eccetera, però anche dei filmati un po', diciamo, borderline, e se ne approfitti, ti appaiono una tua cronologia quando vai a cercare... quando è che ho visto quel video l'altro giorno? E non era proprio bellissimo. Chiudiamo con un argomento un po' meno glamour, che è formati di immagini.
Sì, no, questa è una cosa piccolissima, e che con un cliente siamo impazziti a non capire come mai non appariva un'immagine su, su un posto. Mi fa, no, ma di solito io faccio copia e incolla e funziona tutto. Beh, invece questa volta l'ho fatto da zero e non va. Quindi a questo punto ho detto, ok, se l'ha fatto da zero e non va, ma di solito lo copia e incolla, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi sono andata a cercare nelle immagini, così brevemente, vedere se avesse selezionato la categoria giusta, ho verificato tante cose, tipo per mezz'oretta, per avere un flash. A un certo punto ho detto, ma non è che sia l'estensione dell'immagine che non viene sopportata da WordPress.
Ma l'estensione qual era?
AVIF.
Ah, la AVIF.
Che è abbastanza recente come formato. E quindi effettivamente, salvando l'immagine, mi sono resa conto che era un AVIF. E WordPress, volendo, in realtà lo può leggere, ma devi fare delle eccezioni, un po' come SVG, devi andare in un file preciso che si chiama functions.php, andare a dire, o installare un plugin anche, dire tu mi devi leggere questo e questo, ma in realtà su WordPress bisognerebbe usare sempre i famosi JPEG o i PNG che si, in trasparenza, che si usano di solito.
O i WebP.
E WebP anche, ma spesso è più di conversione che di, cioè puoi metterlo già così, ma in realtà di solito usi poi dei plugin per convertire. Mm. Solo che è stato bello perché sono le cose che tu perdi mezz'ora, non capisci come mai.
Sì, perché è vero, adesso mi viene in mente, anche a me era capitato, forse con il, come si chiama questa stessa?
L'AVIF.
L'AVIF, o forse un altro.
Ci sembra un'assicurazione per la vita.
Perché sì. WordPress dà un errore più generico, dice non, impossibile caricare il file.
No, io lo caricavo a vuoto.
Ah, lo caricava addirittura, ancora
peggio.
Ancora peggio.
E per questo che ero lì, ma che cos'è? E quindi poi alla fine l'esperienza dice, ok, forse allora mi rimane solo quello, ed era questo. No, quindi solo sappiatelo che se magari mettete delle immagini non funziona sempre tutto, ma questa volta no, potrebbe
diciamo
essere
che...
quello.
Stavamo tanto bene con le PNG, le JPEG,
supporto a tutte, c'è il TIFF anche, ma il TIFF è enorme, quindi non riesci nemmeno a metterlo. Il RAW?
Anche il RAW, sì, però vabbè, sì. Il RAW non hanno un altro.
Ma il RAW si usa nella stampa spesso, che ultimamente anche lì mi...
RAW, ecco, noi non siamo esperti di fotografia, ma ultimamente sto guardando delle foto fatte con reflex, mirrorless, eccetera. La stessa foto viene salvata sia in JPEG sia in RAW, se lo vuoi, e effettivamente è vero che nella RAW ci sono molte più informazioni,
sì.
Perché viene salvato tutto ed è possibile poi fare una post-produzione molto più accurata perché saltano fuori dei colori, delle ombre che non si vedono nella JPEG e che quella schiantata.
Sì, da tanto in poi potremmo parlare un po' la prossima volta delle informazioni delle immagini. Anche.
Exif,
sì, sì. Oh, no, ma anche le informazioni che hanno internamente di posizione di
della GPS, della,
sì, sì, questo
quello,
si potrà fare un
è fonte di anche quello di rischio e anche di opportunità poi, sì. Perché poi possono essere utilizzati, possono essere anche falsificati, quindi quello c'è un po' di tutto, anche lì un altro mondo che si apre.
Sì.
Ok, oggi nonostante il piatto ricco, perché abbiamo parlato di tante cose, siamo proceduti molto spediti, quindi no, meglio così, più concentrato. Allora, la prossima settimana, riparlando sempre del blocco dei siti porno, mi sembra che proprio cade mercoledì prossimo.
Ecco, faremo un'immagine apposita, no? no, meglio di no.
Non già per selezionare l'articolo del che abbiamo
mostrato prima.
No,
immagino.
Ho dovuto scegliere passare 4-5, perché poi ogni sito, poi i siti stessi di notizie, di poi vanno a nozze, no? Per clickbait, quindi
ci vanno
tutte l'occasione è perfetta. Bene, abbiamo approfittato anche noi di questa notizia per parlare magari un po' di tutt'altro, però ci stava comunque. E quindi appuntamento al prossimo mercoledì, cioè, per questa diciamo
questa novità,
questo evento che sarà in concomitanza, non è colpa nostra, è un caso. Vi ringraziamo come sempre per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
Ciao,
ciao a tutti, buona serata.